Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Amor che muove il sole e l'altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
A detta di Erodoto, storiografo greco del V secolo a.C., furono gli Egizi il primo popolo antico a credere nell'immortalità dell'anima. I culti egizi di Iside e di Osiride influenzarono col tempo la cultura etrusca e poi quella greca. Gli antichi abitanti dell'India furono invece i primi a credere nella reincarnazione delle anime in altri corpi. Probabilmente, proprio dalla terra del Gange, potrebbero essere giunte in Occidente le prime dottrine di sapore orfico relative alla reincarnazione, che troveranno poi sviluppi significativi anche nel pitagorismo e nei culti dionisiaci. La concezione platonica sull'anima sarebbe in qualche modo debitrice di queste dottrine orientali. Impossibile, oltre che non pertinente col fine del nostro lavoro, è indagare le concezioni più antiche dell'oltremondo. Ci interessa invece soffermarci su poche ma significative manifestazioni letterarie che hanno rappresentato l'aldilà, proprio a partire da quell'Odissea omerica che costituisce idealmente il nostro punto di partenza per l'indagine sul mondo antico. Certo, già nel primo poema omerico, l'Iliade, non mancano i riferimenti alla condizione umana e allo status animarum post mortem. Per esempio, proprio nei primi versi del poema, leggiamo: «Canta, o Dea, l'ira d'Achille Pelide, rovinosa, che infiniti dolori inflisse agli Achei. Gettò in preda all'Ade molte vite gagliarde d'eroi, ne fece il bottino dei cani». Nell'Odissea, però, la concezione dell'Ade ci appare più chiara. Nel libro undicesimo, per la verità, Ulisse non discende agli inferi, ma con un rito propiziatorio rievoca i defunti. Il sangue delle bestie sacrificali viene fatto scorrere su una fossa, ove si affollano le anime di giovani donne e ragazzi e vecchi che molto soffrirono, fanciulle tenere dal cuore nuovo al dolore, e molti, squarciati dall'aste punta di bronzo, guerrieri uccisi in battaglia, con l'armi sporche di sangue. Il lugubre spettacolo presenta all'eroe omerico una moltitudine di anime esangui, che recuperano per poco vitalità e parlano solo dopo aver bevuto del sangue nero sacrificato. Non c'è distinzione tra anime beate e anime dannate, tra quanti operarono o morirono per la patria e chi commise invece azioni delittuose. I morti sono tutti nell'erebo, come ombre impalpabili, vacuo riflesso di ciò che furono in vita, senza più però la speranza di vivere. Una cupa tristezza e una profonda nostalgia dominano i defunti. Nemmeno al più grande tra gli eroi greci, Achille, è riservato un destino migliore. Quando Ulisse lo vede, lo apostrofa con tali parole: «Ma di te, Achille, nessun eroe né prima né poi più felice. Prima, da vivo, t'onoravamo come gli dèi noi argivi, e adesso tu signoreggi tra i morti quaggiù. Perciò, d'esser morto, non t'affliggere, Achille». Sprezzando la morte e considerandola come la peggiore delle sorti, il Pelide risponde: «Non lodarmi la morte, splendido Odisseo. Vorrei essere bifolco, servire un padrone, un diseredato che non avesse ricchezza, piuttosto che dominare su tutte le ombre consunte». Gli eroi non godono premi, gli ingiusti e i criminali non soffrono castighi. Le uniche anime che sono sottoposte a supplizi sono quelle dei personaggi mitologici che furono sottoposti a pene già in vita. Nell'aldilà, il castigo conseguito in vita prosegue. Alla vista di Ulisse appare Tizio disteso per terra. Due avvoltoi gli rodono il fegato senza che lui si possa difendere. Poi si presenta Tantalo, perennemente assetato e immerso nell'acqua. Infine Sisifo sospinge un macigno su per la montagna, sforzo immane quanto inutile, perché proprio quando il leggendario personaggio sta per arrivare sulla cima, il gravoso masso cade giù per il piano. Di anime beate non si parla. Ulisse vede certamente il grande Ercole, ma la parvenza sola, perché lui tra i numi immortali gode il banchetto, possiede Ebe, caviglia bella. Ercole non si trova nell'Erebo, ma nell'Olimpo tra gli altri dei, non perché eroe, ma in quanto divinizzato alla fine della sua vita. Non c'è pace neppure per i grandi nell'aldilà. Non ha riposo l'anima del grande Aiace Telamone, il più grande dopo Achille. Si dispera ancora il potente Agamennone, che fu travolto da un tragico destino una volta tornato in patria dopo la vittoriosa impresa troiana. A Ulisse confessa: «Egisto, che mi tramava morte e rovina, m'uccise. E la mia sposa Funesta, chiamandomi in casa a banchetto, come s'uccide un toro alla greppia. Così morì della morte più triste». E intorno gli altri compagni erano scannati senza pietà. Alla madre di Ulisse è lasciata la descrizione più plastica di che cosa siano la morte e la condizione delle anime. Ulisse, vedendola, cerca di abbracciarla per 3 volte, così come cercherà di fare Enea con il padre Anchise, ma lei sfugge alla presa, all'ombra simile o al sogno. Allora la madre rivela al figlio: «Questa è la sorte degli uomini quando uno muore. I nervi non reggono più l'ossa e la carne, ma la forza gagliarda del fuoco fiammante li annienta, dopo che l'ossa bianche ha lasciato la vita. E l'anima, come un sogno fuggendone, vaga, volando». Questa visione dell'oltremondo è la più diffusa tra i greci, anche se non certo l'unica. La storia di Orfeo è uno dei miti fondanti la cultura occidentale. Alla figura del poeta nativo della Tracia si collegano in qualche modo la nascita dell'arte, la sua funzione consolatoria ed eternatrice, l'inizio della misoginia. Virgilio racconta la drammatica vicenda di Orfeo, il suo amore per Euridice, la tragica morte della ninfa in seguito all'inseguimento del pastore Aristeo, nel quarto libro delle Georgiche. Come è noto, morta l'amata, il cantore Orfeo cercherà di scendere nell'Ade per commuovere gli dei Plutone e Proserpina e ricondurre così Euridice sulla terra. Virgilio descrive in pochi versi la discesa di Orfeo nel mondo ultraterreno. Persino nella gola del Tenaro, profondo ingresso di dite, nel sacro bosco annebbiato di nera paura s'addentrava, ai mani giungendo, al re terribile, e a cuori ignari di dolcezza verso le umane preghiere. Nel seguito della narrazione non compare neppure una geografia elementare dell'Ade. Sono citati solo pochi nomi antichi e mitici dell'Erebo, il canneto del Cocito e la palude Stigia, abitati dalle Eumenidi e da Cerbero contratteste. Nominata è solo la pena del condannato Issione. Impossibile cercare di ricostruire questo primo Ade virgiliano. Le anime dei morti, leggere, immagini opache, si fanno incontro a Orfeo. Sono le madri, ma anche i loro mariti, e i corpi senza più vita di magnanimi eroi, i fanciulli e le fanciulle mai maritate, e posti sui roghi i giovani sotto lo sguardo dei genitori. Virgilio riprodurrà pedissequamente questi versi nella Catabasi di Enea. Qui però, nelle Georgiche, si respira l'aria dell'oltremondo omerico, in cui non vengono inflitte pene o elargiti premi, ma le anime sono impalpabili, ombre di ciò che furono nella vita terrena. Quando Orfeo, violando il patto stipulato con gli dei infernali, si gira verso Euridice, l'amata svanisce nel nulla, come fumo disperso nei soffi dell'aria.
Rosario Tronnolone ha proposto Amor che muove il sole e l'altre stelle, l'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dall'omonimo volume pubblicato da Ares.